Allora, rinnovo il benvenuto a tutti e a tutte. Come dicevo prima, ricominciamo le nostre giornate di ritiro, che vogliono essere giornate di ritiro. Questo vuol dire che dovremmo aiutarci tutti a viverle come tali, cioè in un clima di ascolto. Torno qui a dire una verità scontata ma necessaria di essere ripetuta riguardo la vita spirituale, che e lo diremo ancora dopo. Noi siamo qui a ricevere un dono, siamo qui a ricevere la parola di Dio. Ad ascoltarla, quindi è tutto un dono che ci viene incontro. Non siamo qui a fare qualcosa per Dio, siamo qui a ricevere qualcosa da Lui, e lo riceviamo attraverso la Sua parola. Quindi noi ascoltiamo la parola, cioè ascoltiamo Cristo che ci viene incontro. La prima disposizione è quella dell'accoglienza, la disposizione è quella del ricevere un dono. E quando uno riceve un dono viene soltanto richiesto di, o meglio, chi dona chiede al ricevente di spalancare le braccia e basta, di accogliere. Ora, per accogliere bisogna anche però disporsi ad accoglierlo, e penso che il silenzio sia una necessità fondamentale. Un silenzio interiore innanzitutto, quindi cercare di far tacere tutte le altre voci. E poi un silenzio anche esteriore che ci aiuta a creare il silenzio interiore. Ecco perché cerchiamo sempre di chiedere il silenzio per quanto è possibile in queste giornate, perlomeno fino al pranzo, e poi anche nel pomeriggio, perché appunto per poterci disporre bene a ricevere tutto questo. I temi, come detto prima, noi continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Giovanni, oggi lo facciamo dal capitolo 9 in poi, iniziamo col capitolo 9 e poi faremo durante l'anno il 10, l'11, il 12, il 13, il 14, il 15. Tutti i capitoli molto molto densi, vi accorgerete durante quest'anno che Giovanni è un crescendo. Ovviamente non possiamo, col tempo a disposizione, sviscerare ogni capitolo, perché è impossibile, però quello che possiamo lo facciamo nelle ore a disposizione. E poi sarebbe bello che lì dove arriviamo, non so se arriviamo al versetto 35, per arrivare al versetto 51 di un capitolo ad esempio, sarebbe bello che ciascuno poi a casa durante il mese lo finisca, no? Perché lo Spirito parla a ciascuno, non sono le parole di Don Paolo che aiutano nella vita spirituale, è ben altro, lo Spirito Santo che viene in aiuto. Quindi ciascuno ha lo Spirito Santo, ciascuno può riceverlo, quindi nel mese tra un ritiro e l'altro veramente si può fare un'esperienza di fede. Il capitolo di oggi, capitolo 9, è un capitolo neanche tanto lungo ma molto denso, molto intenso. È un episodio, viene raccontato nel capitolo 9, un episodio conosciutissimo, la guarigione del cieco nato, cioè Gesù guarisce un cieco nato, guarisce un cieco che è così dalla nascita, Però voi sapete che ormai, chi ha seguito l'incontro lo scorso anno, Giovanni parte sempre da un fatto storico, un fatto, diciamo, cronacistico, di cronaca proprio, no? Ma ovviamente non ci si può fermare al primo livello giovanneo, perché lui sennò farebbe un secondo, un terzo, un quarto, un quinto. Questo vuol dire essere uomini e donne spirituali, cioè andare oltre al dato oggettivo. Quindi vedremo presto che il cieconato è un pretesto per dire altro, diventa un simbolo, diventa un simbolo. Allora io farei così. Non lo leggerei tutto perché è molto lungo. Leggiamo una pericope per volta, lo commentiamo e poi andiamo avanti. Poi sarebbe bello che durante il momento di silenzio, che, perché la giornata è così per i nuovi. Adesso io parlo un po' è un eufemismo ovviamente, e poi continuiamo il ritiro con il silenzio personale fino a mezzogiorno, dove quando verrà celebrata l'Eucaristia in cappellina, poi a seguire il pranzo, poi alle 2:30 ci ritroviamo per continuare il nostro brano. Ovviamente non lo finiremo, ma ho detto fin dove arriviamo. Però in questo momento di silenzio che avrete tra la prima meditazione e la messa, se date una lettura a tutto il capitolo, avete uno sguardo insieme, ovviamente. Leggiamo i primi 7 versetti. Passando, leggo la nuova traduzione, so che qualcuno avrà la traduzione precedente del 74, leggo l'ultima del 2008. Passando, Gesù ovviamente, vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora, andiamo subito al centro di tutto, poi avremo modo di commentarlo versetto per versetto, ma dove vuole portarci Giovanni? Dove vuole condurci? Ovviamente il tema qui è il tema della salvezza. Giovanni ci dice che in cosa consiste la salvezza. Se io lo chiedessi a voi, voi mi dite: Gesù ci ha salvati dal peccato. A catechismo si impara questo. Ma cos'è il peccato allora? Per Giovanni, ma in realtà per tutto il Vangelo, il peccato, il vero peccato, è credersi giusto. Per Gesù il grande peccatore è colui che si crede giusto, a posto. Detto in contesto del capitolo 9, possiamo dire che il grande peccato è credere di vederci bene. Colui che pensa di vederci bene è il peccatore, è il grande peccatore, che ha bisogno di essere salvato. Allora la salvezza che cos'è? La salvezza sarà di conseguenza quella che Gesù è venuto a portare. La salvezza sarà, o se vogliamo la vera illuminazione, sarà quello di sapersi peccatore. Questa è la salvezza, sapersi peccatore, detto il contesto del capitolo 9, sapere di essere ciechi. Perché soltanto chi si sa cieco può chiedere di vedere, di essere salvato. Ecco, non so se, guardate, questo è un cappello introduttivo ovviamente, ma di una portata micidiale. Quindi il vero peccato è credersi a posto. E Gesù questo lo ribadisce in tutti i quattro Vangeli, non soltanto il Vangelo di Giovanni. E chi erano al tempo di Gesù i grandi peccatori? Erano i santi, tra virgolette santi, quelli che pensavano che di avere un bellissimo rapporto con Dio, di essere puliti, di essere a posto, di essere osservanti. Questi erano i peccatori per Gesù. E chi erano i santi al tempo di Gesù? O meglio, per Gesù, chi erano i santi? Erano i disgraziati, i grandi peccatori, i delinquenti. Perché solo questi potevano ricevere la luce, potevano essere raggiunti, potevano essere riempiti, erano i vuoti. Capite che il brano di oggi che cominciamo ad approfondire va al centro del Vangelo. Gesù è venuto a guarire questa nostra malattia mortale, che è quella di vederci benissimo. Allora, tutta l'opera di Cristo che cos'è? È un portarci alla luce, è un'opera di illuminazione. Voi sapete che tutte le grandi religioni, soprattutto quelle dell'Estremo Oriente, promettono l'illuminazione. Anche Gesù è venuto per illuminarci, a patto che trovasse dei ciechi, o meglio coloro che si reputassero ciechi, perché era l'unico modo per poterli illuminare, donare la luce, salvarli. Per questo che a questo punto la nostra cecità, chiamiamola il nostro peccato, chiamiamola come vogliamo, è la nostra unica salvezza. È il peccato a salvarci. Chi pensa di essere con le proprie, io parlo sempre in ambito religioso, chi pensa di essere a posto perché ha fatto tutto quello che doveva fare in termini rituali, cultuali, liturgici, questo pensa di vederci bene, ma per Gesù quello è il vero cielo. Capite che il Vangelo allora ci fa capovolgere tutte le nostre convinzioni di buoni cristiani. E una volta che Gesù ci dona la salvezza, cioè ci fa vedere finalmente, in cosa consiste questa salvezza? Cosa vuol dire vedere? Veramente, non come i farisei. Cosa vuol dire vedere? Cosa vuol dire essere illuminati? Cosa vuol dire essere saldati? Conoscere la propria verità. Alla fine sapere chi sono. Perché finché non arriviamo, finché non giungiamo a dire a noi stessi chi siamo, io sarò un cieco. E Gesù è venuto a dire chi siamo. E questa è la salvezza. La salvezza non è la salvezza del, sì, la salvezza del peccato, ma non quello che pensiamo noi. La vera salvezza che Gesù è venuto a portarci è vero, è la salvezza dal peccato, ma il peccato che cos'è? Non sapere chi siamo. Rischiamo di vivere una vita senza sapere chi siamo. E se non sai chi sei, dove vai? Cosa fai? Questa è la vera illuminazione che tutte le religioni vorrebbero o propongono di donarti. Arrivare a sapere chi siamo, ma chi sono io veramente? Cosa ci sto a fare qui? Che senso ha la mia esistenza? Da dove arrivo? Dove sto andando? Questa è l'illuminazione. E Gesù è venuto a illuminarci. Forse avrete già capito che quello che Gesù sta proponendo qui al capitolo 9 non è altro che un processo battesimale. Il battesimo, infatti, è il momento dell'illuminazione. Col battesimo, finalmente sappiamo chi siamo. Non è un caso che i battezzati nella Chiesa primitiva venivano chiamati proprio gli illuminati. Gli illuminati. Allora l'illuminazione è semplicemente salvezza, chiamiamola anche salvezza. L'illuminazione, la salvezza sarà semplicemente vedere la realtà così com'è, la nostra realtà anzitutto. E guardate che non è scontato sapere, sapete, vedere la realtà così com'è. Ieri sera abbiamo fatto un incontro sulla paura, eh? E chi c'era si ricordi la slide di Morbillo, no? Cioè noi rischiamo di proiettare sempre le nostre paure ritenendole come la verità, ma non è la verità. Qual è la verità di me stesso? Chi sono io veramente? Chi sono gli altri? O io vedo la realtà, me stesso, gli altri e Dio sempre deformati dalle mie paure, dai miei pregiudizi, dalle mie precomprensioni, dalla mia storia, dai miei terrori. Ma com'è veramente la realtà? Rischiamo di vivere una vita sempre in maniera altra da quella che è. E vi inviterei, l'ho già fatto forse l'anno scorso, non mi ricordo, ma lo ritengo sempre un testo fondamentale, di andare a rileggersi la Repubblica di Platone, o perlomeno il mito della caverna. Platone scrive 5 secoli prima di Gesù, ma lì si sa tutto. Platone ha cercato di portare gli astanti, i suoi, alla verità di sé. Il mito della caverna. Questi uomini che dalla nascita, ecco, quindi uno è cieco dalla nascita, è importante dalla nascita, perché uno che è cieco dalla nascita non sa cos'è la luce, non sa com'è la realtà, non è che ha un ricordo perché poi ha perso la vista, no, è così dalla nascita. Quindi pensa che la realtà che vede è la realtà vera. Ma no. I farisei al tempo di Gesù pensavano che quel Dio fosse il Dio vero. Ma no. Gesù dice no. Non è quello. E tu non sei quello che pensi di essere. E gli altri non sono quello che tu pensi che siano. Infatti, nel mito di Platone, questi ciechi, questi che sono nati nella caverna, sono nati lì, vedono pensano che le ombre che vedono proiettate sul muro davanti sia la realtà, mentre la realtà sta alle loro spalle, perché è soltanto la proiezione di quello che avviene alle loro spalle. E quando qualcuno riesce a liberarsi, riesce a fuggire dalla caverna perché sono incatenati, va fuori, vede la realtà, la porta dentro e dice: ragazzi, ma non è questa la realtà che vedete? E fuori lo prendono per matto. Lo prendono per matto. E infatti Gesù non l'ha preso per matto, l'hanno fatto fuori. Ma va, ma cosa dici? Il cieco vogliono farlo fuori. E i genitori del cieco, vedremo dopo, danno ragione ai farisei, non al figlio. Beh, se lo veda lui. Rilevano il figlio. Non è un caso che il capitolo 10 parla della risurrezione di Lazzaro. Qui siamo al 9, al 10 abbiamo Lazzaro che risuscita. E anche lì vedremo che è un simbolo, ovviamente. Gesù non è che risuscita un suo amico così, se no c'è qualcosa che non gira. Allora questo cieco del capitolo 9 è preso come metafora della nostra cecità spirituale. Il vedere e il venire alla luce e il nascere veramente. Possiamo dire che il vedere nel Vangelo si chiama fede. Perché tu, uomo di fede, cosa fai? Il battesimo ci crea uomini e donne di fede. Ora, avere fede, che cos'è avere fede? Cosa vuol dire avere fede? E vuol dire finalmente vedere Dio come padre, io come figlio e l'altro come fratello. E questa è la salvezza. Gesù è venuto a portarci la salvezza, cioè è venuto ad illuminarci, gettando luce sulla verità di Dio. Chi è Dio? Dio è padre e non è un giudice, non è un despota che ti giudica e ti controlla. Dice la verità di te stesso: io sono figlio di un padre così che mi ama la follia. E l'altro chi è? Il nemico da cui difendersi? No, è il fratello. Ma cosa vuol dire che l'altro è il fratello? Vuol dire che grazie alla relazione con lui io vivo la mia figliolanza col padre. Perché non si può dire padre senza prima dire fratello. Quindi il tu salva il mio io, in ultima analisi. Questo vuol dire essere illuminati, vivere da illuminati e vivere nella realtà. Cioè Dio è padre, io sono figlio e l'altro è fratello. E voi capite che se ci muoviamo in questo circolo di relazioni, la nostra vita è sana. Perché vivo veramente, vivo la mia vera realtà. Il peccato da cui Gesù è venuto a salvarci, cosa sarà? Vivere un rapporto maledetto con Dio, appunto giudicato come Dio, come padrone e giudice, io come uno zerbino per i piedi di Dio e l'altro come un nemico. Questo è il peccato, perché una vita così è un inferno. E la fede che cos'è? La fede è credere, abbandonarsi, permettere che il Padre mi ami. La fede è questo, spalancare le braccia e dire a Dio: amami così. Se Dio mi ama, cioè mi unisce a sé, cosa faccio? Vivo l'amore, perché se l'amore mi raggiunge divento amore, di conseguenza le mie relazioni con l'altro diverranno tutta l'insegna dell'amore. E la vita cambia. Quindi il miracolo del cecolato, che cos'è? Cos'è il miracolo che si compie il capitolo 9? Gesù non è un taumaturgo, Gesù non è un medico da quattro soldi, non è un santimbanco che vuole farsi vedere. Il miracolo che ci sta qua dietro è un miracolo esistenziale, e il cieco nato è simbolo di ciascuno di noi. Voi sapete che quasi tutto ciò che avviene nel Vangelo di Giovanni probabilmente non è mai avvenuto storicamente, ma è sempre avvenuto e avviene sempre, e questa è la grandezza di Giovanni. Giovanni, il Vangelo di Giovanni è un Vangelo eminentemente teologico, e Giovanni si serve di episodi probabilmente inventati proprio da lui per suffragare un contenuto teologico. Anche Cana, anche tanti altri episodi di Giovanni, esclusivi di Giovanni, probabilmente non sono mai venuti, ma avvengono sempre. Allora questo miracolo che viene vissuto in un non vedente è simbolo, segno del grande miracolo che deve avvenire ciascuno di noi: rinascere a una vita nuova. Gesù è venuto a darci la possibilità di vivere una vita nuova, e non nuovamente. Lazzaro ha ricevuto una vita nuova, non una vita di nuovo, ma questo lo affronteremo poi la prossima volta. Ma entriamo nel testo, questo era un cappello introduttivo, però era necessario, se no non andiamo in nessuna parte, cioè ci parliamo addosso e non serve assolutamente. Purtroppo il capitolo 9, o chi ha tradotto il capitolo 9, si è mangiato una particella che forse agli occhi dei traduttori sembrava così superflua, no? Voi sapete che tradurre è tradire, infatti traducendo si tradisce, questo vale in poesia, vale soprattutto per il Vangelo. In realtà in greco il capitolo 9 inizia con una congiunzione, con una particella che è: e passando Gesù vide un uomo. Ma quella è importantissima. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci dice che al capitolo 8 è successo qualcosa di grande, che quello che noi adesso leggiamo va collegato necessariamente al capitolo 8, se no ci siamo persi qualcosa per strada. Infatti, cosa è stato enunciato nel capitolo 8? Beh, Gesù ha rivelato che Dio, niente meno che Dio, è Padre. Un padre che non giudica, un padre misericordioso, un padre. Allora, l'illuminazione che adesso Gesù vuole portare, questo cieco, in cosa consisterà? L'abbiamo detto prima, a scoprire che Dio è padre, che io sono figlio e l'altro è fratello. Cioè tutto quello che viene raccontato nel capitolo 9 è l'esplicitazione di quello che è stato detto, enunciato nel capitolo 8. E guardate, poi Giovanni è molto fine, e passando vide. Questo è un capitolo giocato sul vedere e non vedere, e Gesù inizia con e vide. È fantastico, bellissimo questo, no? Lui è la luce, lo dirà poi più avanti: io sono la luce del mondo. E Gesù vede bene, perché vede la realtà così com'è. Perché Dio come vede? Vede quello che siamo veramente. Dio non ci vede come vorrebbe vederci. Noi facciamo così con gli altri: noi vediamo gli altri come vorremmo che fossero, cioè proiettiamo sugli altri i nostri egoismi, le nostre attese, i nostri desideri frustrati, no? E distruggiamo l'altro. Perché? Perché se noi guardiamo gli altri così li distruggiamo, perché l'altro va amato così com'è, non come vorremmo che fossero, no? Però Gesù ci vede così come siamo, soltanto figli d'amare, e basta. Ci vede come ciechi, cioè non giunti ancora alla verità di noi stessi. E Dio vuole soltanto figli nella loro verità, Dio vuole questo, che i figli vivano nella verità. E la verità, qual è la verità dell'uomo? È di essere precari, di essere fragili, di essere deboli. Per questo che ci viene incontro e ci recupera, ci perdona e ci dà misericordia, perché ci vede per quello che siamo veramente. Quindi già questa prima sicurezza, siamo tutti veduti da Dio. Perché lo scopo dell'esistenza non è vedere Dio. Se qualcuno vede Dio, si fa un colpo di telefono al 118 che vengano a prenderli. È pericoloso, eh? Passi a vedere la Madonna, che c'è sempre di più che vedono la Madonna. E anche quelli, un repartino psichiatrico ogni tanto andrebbe bene, ma vedere Dio è grossa, eh? Però siamo visti da Dio. Passando Dio, perché Gesù è Dio, passando vide un uomo. E chi vede? Un cieco dalla nascita, perché tutti siamo ciechi dalla nascita. Il cieco è colui che non sa dov'è, non sa da dove viene, non sa dove sta andando. E uno che non sa da dove viene, dove sta andando, cosa si sta a fare? È un vagabondo, è uno che gira senza trovare mai la meta. È uno che non ha luogo. È molto triste vivere da slogati. Slogati vuol dire proprio essere senza luogo, fuori luogo. Essere fuori luogo vuol dire essere dei decentrati. E uno che vive così vive senza senso ed è necessariamente portato a fare il male, perché il male per lui è l'unico modo per vivere. Non ha altre possibilità. In qualche modo bisogna vivere. E si vive bestemmiando Dio perché non lo si conosce come padre, creandosi dei nemici perché è l'unico modo per sopravvivere, e rinnegando se stessi perché è l'unico modo per sussistere. Tenete conto che se facciamo l'uomo, se l'uomo fa il male, se facciamo il male, non lo facciamo mai per cattiveria. Difficilmente si fa il male per cattiveria. È perché sbagliamo direzione. Andiamo a cercare vita dove vita non c'è. E d'altra parte fare peccato è fare il male. E noi pecchiamo proprio per questo. Infatti nell'Antico Testamento peccare la parola peccato non esiste, il verbo peccare non esiste. È un altro peccato della produzione. Peccare vuol dire sbagliare il bersaglio, letteralmente mancare il bersaglio. Certo che se uno non sa più dov'è, e impazzisce, va da tutte le parti e va a sbattere di qua e di là, alla fine si fa male e fa male. Ma certo, come un topo in gabbia, deve cercare una via di uscita. Ma se vie di uscita non ci sono, allora la tenebra e questa mancanza di identità, la tenebra è non sapere e cercare vita ma non trovarla. Allora Gesù cosa è venuto a fare? A ridarti una via di uscita. E che la via di uscita è cos'è? È la verità su noi stessi. Sapere chi siamo, sapere da dove veniamo, cosa stiamo a fare, dove stiamo andando. E questa è la salvezza. E smetteremo di fare il male, smetteremo di peccare. Perché il bersaglio adesso c'è, è il bersaglio d'amore, cioè sapersi amati per poter amare. E quando uno sa di essere amato, può permettere di amare, smetterà di peccare, cioè di fallire il bersaglio. Più facciamo esperienza dell'amore, meno ci facciamo del male e faremo del male agli altri. Molte volte mi viene detto, no, quando presento questo Dio, che poi non presentarlo in maniera evangelica, semplicemente, no? La prima cosa dei puri di cuore che mi stanno dinanzi è è un'ironia ovviamente. Ma allora se la mettiamo così, uno dice vabbè, io faccio del male, tanto Dio mi perdona, no? Tanto Dio è buono. Ma questa è follia, pensate così. Vedete, abbiamo bisogno di un Dio giudice innanzitutto. Comunque, ma no, perché più tu fai esperienza di un Dio che è padre, più fai esperienza dell'amore e meno fai del male. Non hai più bisogno di fare del male. Ma è certo. E perché si fa del male? Perché continuiamo a giocarci la vita sul potere, sul successo, sul mangiare gli altri, sul fare violenza? E perché non siamo più, non percepiamo più l'amore da nessuna parte. E però cerchiamo di vivere, e viviamo così. Ma non perché siamo cattivi, ma perché cerchiamo di sopravvivere. Uno che sta affogando si attacca dappertutto. Anche la violenza. Quindi la non conoscenza di noi stessi e vivere nelle tenebre, non sapere chi siamo, aver perso la nostra origine, di sapere che c'è un amore alle spalle e che possiamo vivere soltanto nell'amore. Chi si conosce è questo che vede finalmente. Allora chi accetta di essere amato, chi accetta questa luce che è Cristo, che è venuto a portarci la luce, a dire quindi chi siamo, la nostra origine, è il vero vedente, l'illuminato. Chi non accetta resta nelle tenebre. È una scelta nostra. Allora questo capitolo ha lo scopo di farci vedere la nostra cecità. Cioè Gesù, il Vangelo, cos'è? È la luce che ha come scopo di farci scoprire non vedenti, perché la nostra salvezza sarà il dirci ciechi. Perché, lo dicevamo prima, chi non si sa cieco non può ricevere la luce. Per questo che il più grande peccato è il credere di vedere, perché lì Dio non può fare nulla. Con i santi buoni, a posto e puliti, Dio non può fare nulla, ha perso. Perché Dio è amore, l'amore non può fare violenza. Ma chi si sa cieco può ricevere la luce. Quando noi leggiamo il Vangelo, noi purtroppo prendiamo il Vangelo sempre come un manuale di istruzione per dire fai così, non fare così, vai di là, non andare di là. Non è un manuale di comportamento il Vangelo. Se no, non è luce. Che luce sarebbe il Vangelo? Sarebbe un'ennesima legge che ci viene data. Ma l'Antico Testamento era pieno di leggi, a migliaia. E perché Gesù è venuto a portare? Sarebbe avrebbe dovuto donarci ancora una legge di osservanza, ma non è un libro di osservanza il Vangelo, di regole, di norme, non è un libro etico in questo senso. Più leggi il Vangelo, più scopri chi sei. È un testo di autorivelazione. Più leggo il Vangelo, più so chi sono. Anzitutto so di essere nelle tenebre, cieco, ma è l'unico modo perché Dio mi possa illuminare. Sono misero, ma è l'unico modo perché la misericordia mi possa raggiungere. Ma visto che Dio è la misericordia, l'unico modo perché io abbia a che fare qualcosa con Dio è di essere nella miseria, di essere sporco, perché è l'unico modo per essere pulito, di essere nella tomba come Lazzaro, perché è l'unico modo per farmi tirare fuori dal sepolcro. Finché non ci scopriamo Lazzaro, ciechi, sporchi, miseri, Dio con noi non ha nulla a che fare. E questa è la fede. La fede è riconoscersi così. La fede è un grido per accogliere questo Dio in questa situazione. E questa è la fede. E poi qui abbiamo, vedete, si gioca sempre su due livelli, il livello storico e il livello, guardate al versetto 2, la... ora capite perché è impossibile finire il capitolo. Comunque, al versetto 2 Gesù dice, o meglio i discepoli, ma siamo noi a questi discepoli, dice: senti Rabbì, è curioso che non lo chiamino Gesù, non so se avete mai notato, ma Gesù nei Vangeli viene chiamato 3 volte per nome, mai da discepoli. Ora, chiamare uno per nome è un segno di grande amicizia. Gesù viene chiamato per nome nel Vangelo soltanto da 3 persone e guarda caso sono 3 disgraziati. Neanche i discepoli lo chiamano per nome, lo chiamano Rabbì, maestro, signore, ma mai Gesù. Segno di grande amicizia, eh? E chi sono i veri amici di Gesù nel Vangelo, cioè quelli che lo chiamano per nome? Un cieco nel sinocchio. Gesù, se vuoi, tu puoi guarirmi. Gesù. Un delinquente sulla croce. Gesù, ricordati di me. E poi un lebbroso, cioè un morto, perché un lebbroso nella Bibbia è come un morto. Strani amici avevano Gesù, eh? E questo va a suffragare il discorso di prima. Finché non ci sentiamo ladroni sulla croce, lebbrosi e ciechi, non saremo mai amici di Gesù. E questi gli dicono: senti Rabbì, ma guarda quello lì, è cieco dalla nascita, ma ha peccato lui o i suoi genitori? E beh, loro sono di tradizione ebraica, ovviamente sono dei buoni ebrei, e la cultura ebraica, la cultura semitica, ma non soltanto dell'ebraismo, cioè, ma è propria, no, di molte religioni, e purtroppo di molto cristianesimo ancora, questa mentalità perversa per cui se uno ha un handicap fisico, e certamente una malattia, un handicap fisico, certamente questo è dovuto al fatto, è una conseguenza del peccato, cioè tu hai fatto il male, ti sei meritato questo. Però questo lo mette in crisi, è cieco dalla nascita, quindi quando avrà peccato nel grembo di sua madre. Il Talmud, che è la spiegazione dell'Antico Testamento, dice che se appunto se uno è cieco o un nemico dalla nascita, può avere peccato nel grembo di sua madre già. O proprio per stiracchiare la cosa, ha peccato i suoi genitori, ma se neanche i suoi genitori hanno peccato, sicuramente il peccato è dei nonni. E i discepoli dicono: senti, ma ha peccato lui? Cieco dalla nascita, ha peccato lui nel grembo di sua madre o i suoi genitori? E Gesù a questo punto gli cadono proprio le braccia, diciamo. Perché? Perché Gesù è venuto a distruggere questa mentalità perversa di collegamento, no? Ma guardate, non sorridiamo per come ragionavano, come ragionano, la cultura semitica, ma ogni volta che ci succede una disgrazia, lo pensiamo anche noi, cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Tradotto, se mi capita qualcosa di male, perché ho fatto qualcosa di male? C'è poco da fare. Siamo molto ebrei in questo senso. E invece Gesù la taglia corto, dice: guarda, nessuno, lascia aperta, né lui né i suoi genitori. E perché in lui possano essere manifestate le opere di Dio. Guardate che sta frase è di una potenza la prossima volta, capitolo 10, a un certo punto Gesù viene chiamato perché l'amico Lazzaro è malato, no? Lui dice: ma non andiamo su, andiamo più tardi. Intanto Lazzaro muore, no? E i discepoli dicono: ma senti, ma forse siamo andati prima, forse. E Gesù dice: no, questa malattia, o meglio, gli dice ancora prima: questa malattia non è per la morte, è perché si possano manifestare le opere, è per la vita questa malattia. Cosa sta dicendo Gesù qui? E poi lo dirà capitolo 10. Cosa sta dicendo? Che il male, la cecità, la morte di Lazzaro, il nostro essere nel sepolcro, la nostra situazione di limite, la nostra fragilità, il nostro peccato, la nostra malvagità, chiamiamola come vogliamo, il nostro abisso interiore, è l'unico luogo dove può manifestarsi la vita. E questo che vuol dire Gesù? Se non fossimo una pozzanghera sporca, non potremmo mai essere riempiti d'acqua. Allora questa malattia, questa cecità, questo mio essere fallimentare, questo mio essere fragile, è l'unico modo perché Dio possa manifestare il suo essere Dio, il suo essere Dio, lo dicevamo prima. E questa è la conversione che dobbiamo compiere, ma facciamo tanta fatica a pensare che la nostra unica ricchezza è il nostro limite, le nostre cadute, i nostri essere infangati, e questa è l'unica nostra ricchezza, perché se non fossimo così Dio non potrebbe raggiungerci. Questa malattia non è per la morte, è per la vita, perché si possono manifestare lì, possa manifestarsi lì la grandezza di Dio. E l'opera di Dio qual è? È la misericordia, perché Dio è soltanto misericordia. La nostra miseria è l'unico modo per attirare la misericordia di Dio. Andiamo subito al gesto. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quindi andò e si lavò. Cosa sta succedendo? Gesù cosa fa? Sembra strano, Qui veramente sembra un taumaturgo Gesù, quasi un mago, no? Che fa questi riti col fango, con lo sputo, con la saliva. Anche questi versetti sono potentissimi, sapete? Forse bisognerebbe andare in Genesi a scoprire il primo significato di questo gesto. Noi chi siamo? L'uomo, Adam, in ebraico è fango, polvere. Prese del fango, ne fece un fantoccio e gli mise, gli insufflò la vita. Questa è la creazione secondo Genesi. L'uomo è fango. L'uomo è fango. Capite che cos'è l'illuminazione allora? Innanzitutto, cos'è la salvezza? E sapere quello che siamo. Siamo fango. Cioè, il primo gradino della salvezza, dell'illuminazione, il gradino della vita è sapere quello che siamo. Siamo fango. Non siamo angeli. Avesse voluto creare degli angeli, Dio poteva farlo, ma Dio ha preferito noi agli angeli. Per questo che ha creato gli angeli, per dire che ha preferito noi agli angeli. Perché se gli angeli fossero migliori di noi, avrebbe creato solo angeli. Siamo fango, siamo materia. Impastata col cielo. Allora, se Gesù prende del fango, ci sputa sopra, lo sputo ovviamente è simbolo della vita, eh? Lo sputo è la saliva. E lo Spirito Santo. Ora Gesù sta rifacendo la stessa scena, sta rifacendo la scena di Genesi. Sta ricreando l'uomo. Lo sta ricreando. Lo sta facendo rinascere alla sua piena verità. Gesù crea l'uomo nuovo che è di fango. Ma cos'è? Cosa sta creando? Sta creando qualcosa simile a sé, perché Gesù cos'è? È fango e cielo. Gesù è Dio, ma è vero uomo. Allora l'essere nuovo che sta creando lo sta creando simile a sé. E visto che siamo fratelli di Cristo, allora ci sta creando capaci di relazione con i fratelli. Questo è l'uomo nuovo, questa è la verità. E cosa fa Gesù con questo fango impastato di cielo? Glielo mette sugli occhi, questo fango. Gesù ci mette davanti gli occhi, attraverso la sua vita, le sue parole, la sua umanità, l'uomo nuovo secondo il progetto originario di Dio. Ce lo metti di fronte agli occhi per dire: guarda cosa sei, sei figlio amato e sei fratello degli uomini. Sei infinitamente amato dal Padre e sei chiamato ad amare tutti. Questa è la tua verità. Questa è la tua nuova ricreazione. Hai finito di doverti nascondere nel sepolcro come il vecchio Adamo e puoi permetterti di non uccidere più il fratello come Caino. perché tu sei nuovo, sai chi sei, sei amato e sei stato abilitato ad amare il fratello. Ho detto prima che questo non è altro che una catechesi sul battesimo. E cos'è il battesimo? Galati 3:1, Paolo dice: io ho dipinto davanti ai vostri occhi Gesù Cristo crocifisso. Finché teniamo di fronte agli occhi Cristo crocifisso, allora viviamo da uomini nuovi. Perché Cristo crocifisso che cos'è? È l'amore. È soltanto l'amore folle di Dio per gli uomini. Siamo amati così tanto dal Padre da aver meritato la morte di Dio. Dio ci ha amati da morire. Dio ci ama da morire. Non siamo noi che dobbiamo amare Dio da morire. E questa è la grande fregatura. Di dover amare Dio da morire. E no, è Dio che ci ama da morire. E siamo salvi quando accettiamo questo, di essere amati da morire. Ed è questa verità, che siamo amati da morire, che ci fa, che vinciamo la nostra cecità. Perché cambiamo le nostre idee su Dio e sui fratelli, abbiamo detto. È lì che cominciamo a rinascere. Vediamo chi siamo. E questa è la verità. E Gesù ha detto che la verità ci farà liberi. E possiamo essere liberi, finalmente, perché sappiamo la nostra vera verità. La nostra verità. E poi al versetto 7 Gesù dice: guardate che non l'ha guarito, non è questo che lo guarisce. Adesso dice: vai, lavati e quando tornerà ci vedrà. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tutta una nostra collaborazione. Gesù non è un mago. Gesù ci abilita alla salvezza. Cioè ci abilita, ci ha donato tutto perché noi potessimo fare tutto. Ma se non vogliamo fare tutto, è affare nostro. È vero, ci perdiamo. E Dio piangerà anche per questo. Ma non può fare altro che piangere. Perché l'amore non fa violenza, abbiamo detto. Quindi ci ha abilitati all'amore, facendoci scoprire di essere amati da morire. E adesso ci abilita all'amore, perché possiamo andare a amare i fratelli ed essere persone salve, perché ci salva l'amore. Ma poi adesso è affare nostro. Adesso sta a noi dare la risposta alla sua proposta. E qual è la proposta? Va e lavati. Dove? Nella piscina, che significa inviato. Ma l'inviato chi è nel Vangelo? È Cristo, il Messia. Va, immergiti in me. Il battesimo è la porta di entrata. Adesso sta a me decidere se immergermi in Lui, nella vita, nell'amore. Cosa vuol dire, fuori metafora, immergersi in Cristo? Cosa vuol dire concretamente immergersi in Cristo? Cristo è la parola. Il Vangelo è la parola, è Cristo. Allora immergersi in Cristo vuol dire che sta a noi adesso accettare di essere raggiunti da questa parola del Vangelo. Perché più la leggiamo, più siamo illuminati. L'abbiamo detto prima, perché il Vangelo ci dice chi siamo. Il Vangelo ci ridona la nostra carta d'identità. Ci impedisce di essere slogati. Allora più accostiamo sto benedetto Vangelo, più siamo salvati, più sappiamo chi siamo. Questo vuol dire immergere, però sta a noi accoglierlo. Questa è la fede: leggere, accostare, pregare su questo Vangelo. La parola illumina la nostra vita, lampada per i miei passi è la tua parola. E il Vangelo cosa ti dirà alla fine? Appunto la tua verità, e quindi ti manderà ai fratelli. E ti manderà ai fratelli. Quindi comincerai a comprendere che l'altro è l'unico modo per ti, il fratello è l'unico modo per dire padre, che l'unico modo per raggiungere in qualche modo, legarti a Dio, sarà la relazione con gli altri, con i fratelli. Il Vangelo ti dice questo. E man mano che entri in questa logica, tu dici la verità, sei diventato, sei vero, sei diventato finalmente uomo. Allora, per concludere questa prima parte, questi primi 7 versetti, Gesù è venuto quindi a darci la salvezza, a portarci la salvezza. Quindi, ma la salvezza che cos'è in ultima analisi? Ed essere stati raggiunti dall'umanità di Cristo, dal fango di Cristo. Perché Gesù ci ha salvati proprio con la sua umanità, con la sua fragilità, con i suoi limiti. La salvezza è questa. Ha fatto dei limiti della sua creatorialità luogo della salvezza. La croce, che è il limite più grande, la fragilità più grande di Dio, perché lì è stato consumato, è diventato luogo dell'unione massima con noi. Ci ha salvati su una croce che è la fragilità divina più grande. Però ci ha salvati lì. Cioè Dio ha fatto dei limiti, ha fatto del limite, della fragilità, il luogo della comunione con noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che adesso noi possiamo fare dei nostri limiti e dei limiti degli altri, di queste relazioni nostre fragili, limitate, peccaminose, chiamiamole come vogliamo, infangate, sporche, l'unico luogo di salvezza. Se ciascuno di noi assumesse i suoi limiti come luogo di comunione con l'altro, invece come luogo di rivalità, allora saremmo come Dio, che è la nostra vocazione, essere come Dio. Perché ci ricordiamo che siamo fango, che siamo fragili, ed è l'unica nostra ricchezza. Quindi non sono le cose belle che viviamo, i nostri atti meritori, le nostre belle preghiere, i luoghi di salvezza, neanche le nostre eucaristie, neanche le ore passate in chiesa sono le ore che ci salvano. Ma ci salverà facendo di ogni limite nostro e altrui un luogo di perdono, di recupero, di salvezza. Perché Cristo ha fatto questo con noi. Questo vuol dire essere riportati alla luce. Allora la cecità veramente, cecità con tutto questo tenebra interiore, con tutto quello che siamo, questa cecità è veramente nostra, è altrui, è veramente l'unico luogo per poterci compiere. Ecco, questo è il messaggio dei primi 7 versetti del capitolo 9 di Giovanni. Ecco, dicevo prima, se riusciamo a tenere un clima di silenzio per un po', almeno fino all'Eucaristia ovviamente, no? Così ci aiutiamo, c'è a disposizione la cappella, i vari saloni, qui dall'altra parte, chi non sapesse, in fondo con la cappella c'è un altro salone, c'è una sala più piccola da questa parte della casa, poi c'è il giardino, non fa ancora freddo da non poter stare fuori, quindi così. Io ricordo soltanto, perché era uscito a maggio dell'anno scorso, non so se questo libro che lo sto presentando in questi tempi, ecco, Padre nostro che sei all'inferno, che in realtà dice un po' queste cose che stiamo dicendo. Il concetto in realtà è sempre il medesimo, perché il Vangelo non fa che dire sempre la stessa cosa, ma il Vangelo non si stanca di dirlo, ma forse noi siamo stanchi di ascoltare, di leggere queste cose. Quindi ho cercato di fare un percorso non su Giovanni ma su Luca, e a disposizione di Dante.